Ciao e bentornato nella Radio Pavone, questo è l'episodio numero 66 e io sono Francesco Pavone, il tuo host. Oggi parlo di un argomento difficile da ascoltare per tante persone che sanno di quello di cui sto parlando, quindi parliamo di 6 modi per smettere di abbuffarti. Prima di partire per l'episodio volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno spedito la loro candidatura. I posti nel team Pavone sono ormai quasi terminati e nei miei social media non parlerò più di come candidarsi al team Pavone perché al momento le candidature sono chiuse per il grande pubblico. Ma per te ho una piccola sorpresa. Solo per te che ascolti questi show, che ascolti la Radio Pavone e che sei abbonato alla mia newsletter, beh, voglio riservare un piccolo regalo. Per te e tutti gli altri abbonati alla newsletter, le candidature rimarranno aperte fino a questo venerdì. Ho ancora 2 posti per il coaching VIP nel team Pavone e settimana scorsa hai scoperto come Max ha cambiato positivamente il suo corpo, ha messo su muscoli ed ha una forma fisica eccezionale negli ultimi 3 anni, ha veramente ottenuto ottimi risultati. E avrai potuto notare dai miei social media alcune trasformazioni, le trasformazioni migliori degli ultimi anni. Quindi se pensi di voler entrare nel team Pavone, approfitta di questa ultima chance. Non aspettare, compila il modulo nella descrizione di questo show. Io ti ringrazio e ti lascio all'episodio di oggi. Vedi, da coach specializzato in trasformazioni corporee, ho a che fare con clienti che partono dalle situazioni iniziali più disparate. Alcuni di loro hanno sperimentato il BED o Binge Eating Disorder, o disturbo da alimentazione incontrollata. Questa è una situazione molto comune e con gli anni ho capito che per certe persone la questione era un pochettino più complessa del semplice mangia meno e muoviti di più. Per loro questo non funzionava, non era abbastanza. Questo falliva nel farli sentire accettati e compresi e conseguentemente nell'aiutarli a raggiungere risultati sul proprio corpo. E per risultati intendo un miglior rapporto col cibo. Personalmente, dopo le prime gare di bodybuilding, ho certamente sperimentato questo effetto sulla mia pelle. Ho sperimentato la voglia irrefrenabile di scofanarmi qualsiasi cibo fosse a portata di mano. Specialmente nelle ultime settimane del deficit calorico, o nelle ultime settimane della famigerata PrEP, che è un'abbreviazione per preparazione, tante volte in inglese ci si riferisce al deficit calorico che porta a una gara di bodybuilding come prep, e mi riferirò a queste settimane proprio con questo termine in questo show, giusto per farti capire. Però anche nelle settimane successive, dopo aver riaumentato il mio intake calorico, avevo sperimentato un qualcosa del genere. Quindi in questo episodio ti spiegherò 6 semplici ma non facili modi per smettere di abbuffarti, ma soprattutto per migliorare la tua salute e la tua relazione col tuo corpo e col cibo. Partiamo dal vedere che cosa definisce un binge eating disorder. La persona che è afflitta, no, da questa difficoltà, da questo disordine, è fondamentalmente vede che la sua vita è contornata da episodi ricorrenti di abbuffate. Queste abbuffate non sono soltanto grosse mangiate tipo quella di Natale, ma hanno dei tratti distintivi. Numero uno è la quantità di cibo assunta è decisamente maggiore del normale, soprattutto considerando che questa mangiata avviene in un arco di tempo relativamente limitato. Comunque la persona mangia molto velocemente. Pertanto la buffata può avvenire anche in assenza di fame e risultare proprio molto più veloce del normale. Può proseguire fino a far sentire la persona fastidiosamente sazia. Inoltre molto spesso la buffata avviene in totale solitudine a causa del senso di imbarazzo che questa scatena nel soggetto. La persona che è afflitta da questa difficoltà si abbuffa e quando si abbuffa sperimenta un vero e proprio senso di perdita di controllo durante l'episodio, ad esempio quando hai la sensazione di non riuscire a smettere di mangiare quel pacco di gocciole. E talvolta, a posteriori da questo evento, l'emozione dominante è il disgusto verso se stessi, accompagnato da sintomi depressivi o comunque forti sensi di colpa. È quindi ovvio che il soggetto affetto da binge eating sperimenti costantemente un forte disagio legato alle abbuffate, non è un qualcosa di cui la persona va fiera, chiaramente. E per essere definito tale, il binge eater deve cadere nelle abbuffate almeno un giorno a settimana per 3 mesi. E chiaramente le cose esistono su una scala, secondo me i corpi di medici o comunque di nutrizionisti certificati o di psicologi definiscono queste caratteristiche giusto per dare un quadro clinico della situazione, però immagina che sempre le cose esistono su uno spettro. È come la sensibilità insulinica, che è lo stage subito prima dell'obesità, del diabete di tipo 2. Ah, così anche per il binge eating disorder, cioè se fai una abbuffata al mese non è che è totalmente salutare, poi 2 abbuffate al mese totalmente salutare, 3 abbuffate al mese totalmente salutare, però 4 abbuffate al mese classificato come binge eating disorder, ok? Quindi è uno dei motivi per cui quando una persona sgarra è un campanello d'allarme per me, perché è una scelta, e lo so che la parola sgarro viene comunemente usata nel linguaggio comune, però non è una scelta casuale, ecco. E diversamente da quanto ci si aspetta nell'atteggiamento bulimico, nel binge eating, nel disordine alimentare, non avvengono regolari metodi di compensazione come purghe, digiuno, esercizio fisico eccessivo, vomito autoindotto e via dicendo, non ci si autoinfligge una punizione, ma c'è un modo per compensare, c'è comunque un compenso, però non c'è una voglia di punirsi fisicamente. Per conoscenza, ci sono chiaramente diversi gradi di difficoltà e di gravità del disordine. Lieve, si tratta di 1 o 3 episodi a settimana, moderato da 4 a 7. Grave da 8 a 13 ed estremo con 14 o più casi a settimana, casi di abbuffata settimanali. Quindi i sintomi, per quanto riguarda i sintomi del disordine, si parla di numero 1, un disturbo d'alimentazione incontrollata che si presenta con abbuffate ricorrenti, simili a quelle che si verificano nella bulimia nervosa. E cosa succede? Che la persona non sente fame, ma ingerisce comunque rapidamente grandi quantità di cibo fino a sentirsi male, fino a sentirsi che la pancia tira tanto. Durante questi episodi sono caratteristiche le sensazioni di perdita del controllo, cioè la persona è quasi assopita, come se stesse guardando un film, e non riesce a fermarsi o a controllare che cosa e quanto sta mangiando, nonostante se ne vergogni, e sia consapevole del fatto che non sta facendo qualcosa di salutare. L'insoddisfazione corporea, poi, quel proprio senso di insoddisfazione data o di sentire che la pancia tira o di disagio, tutti sappiamo come ci sentiamo male quando abbiamo mangiato veramente troppo, porta a vergogna, sensi di colpa, depressione e imbarazzo. Raramente poi viene usato il digiuno come metodo compensatorio, che invece è una strategia o comunque un compenso tipico della bulimia nervosa. Ok? E con il passare del tempo l'eccesso di calorie si traduce in un aumento di peso, pertanto il disturbo d'alimentazione incontrollata può peggiorare lo stato di obesità di composizione corporea del soggetto e portare a complicazioni quali malattie cardiovascolari, diabete, apnee notturne e ipertensione arteriosa. E questo non fa altro che creare un circolo vizioso, perché la persona non solo sta male psicologicamente, ma sta male anche a livello emotivo, e poi sta male anche a livello mentale, e quindi vabbè, psicologico, e a livello fisico, aggravato dal fatto che la persona non sta recuperando bene, non sta dormendo bene, non ha una buona salute metabolica e via dicendo. Quindi la cosa interessante è che quelle persone pensano di star già mangiando poco, anche se sanno che hanno questi comportamenti autolesionistici o comunque semidistruttivi. La realtà è che questa persona sta semplicemente cercando di compensare emozioni forti, e con questo non sto assolutamente sviando dalla difficoltà vera che c'è, ok? Ok, quindi in questo show vorrei proprio che tu avessi chiarezza, spesso, specialmente se riguarda te stesso, o qualcuno dei tuoi familiari o dei tuoi amici. E un'altra cosa che trovo molto interessante è che queste persone hanno spesso un sogno, ovvero essere una persona sana, essere una persona i cui pensieri non sono costantemente occupati dal cibo, essere una persona che ha trovato casa nel proprio corpo, si sente a casa nel proprio corpo. Quindi andiamo a vedere come guarire da questa situazione, da questo disordine. Beh, lo step numero uno è proprio quello di aprirti sul problema. La tua guarigione inizia col parlare delle tue difficoltà. Apertamente, eh? E con una persona che non ti giudica. Qua è difficile perché ormai il giudizio spesso è subdolo perché viene liberalizzato, si usa troppo e male. Tutti noi giudichiamo, tra parentesi, cioè tu quando nella tua testa guardi qualcuno giudichi ed è normale che sia così. Ma esternarlo spesso può ferire e no, non sai chi hai davanti. Per questo io tendo a non commentare mai le scelte nutrizionali di nessuno. Nessuno, dalla persona grassa, dalla persona secca, dalla persona che sembra essere in forma, non giudicare quello. Io spesso, anche quando avevo già comunque una buona relazione col cibo, non mi sono mai sentito a mio agio quando qualcuno mi ha guardato nel piatto commentando quello che stavo mangiando. Mangi troppo poco, e che schifo il tuo piatto, e mi fa schifo cosa mangi, meno male che non lo devi mangiare te, mi veniva da dire. Però, se hai nascosto i tuoi comportamenti alimentari dagli altri, probabilmente lo stai facendo per una buona ragione, cioè non è un qualcosa sulla quale sentirsi in colpa, però è una cosa su cui prendere responsabilità. Da questo primo step di aprirti è proprio il primo step verso una guarigione, per quanto scomodo ti possa sembrare oggi. Ed è una storia difficile da condividere, sarai vulnerabile e le persone solitamente ti vergognerai proprio anche sia di questa abitudine che di parlarne. Ok? Quindi è ok, totalmente ok sentirsi a disagio mentre lo fai. Anche perché sfortunatamente nascondersi è la strategia ottimale per accrescere questo senso di vergogna. Parlane con chi condividi spesso informazioni private su di te, come un allenatore, un amico, o una persona che ti vuole bene, o anche semplicemente un familiare, o un medico, il tuo medico. Tante volte i medici sono persone con cui si può parlare un po' di tutto e puoi tranquillamente parlarne con lui o lei e sentire che cosa ti raccomanda di fare. E di loro che cosa hai passato, come ti sei sentito, quante abbuffate, da quando è iniziato, se succede co con particolari emozioni, che cosa mangi, che cosa preferisci mangiare e via dicendo. Entra nel dettaglio. Lo step numero due invece è quello di smettere di restringere il cibo ed essere sempre a dieta. Aspetta un secondo, Francesco, pensavo che il mio problema fosse mangiare troppo, non troppo poco. Inizialmente questo è quello che pensavo anche io. Tuttavia, in realtà, la radice della lotta con il cibo, ok, era la restrizione eccessiva. Per mesi alla volta le persone affette da binge eating disorder controllano le loro calorie mangiando prettamente proteine, verdure e alimenti a bassa densità calorica, un po' come fa un bodybuilder natural poche settimane prima di salire su un palco di un contest, di una gara di bodybuilding. Poi si rimbalza inevitabilmente mangiando tutto ciò che c'è in vista. Ad abbuffata finita il ciclo ricontinua, manifestandosi con vergogna e un tentativo di tirare la cinghia ulteriormente. Le stesse persone spesso non sanno una cosa molto importante, però, che il mangiare in eccesso è una risposta naturale alla restrizione continua ed eccessiva. Dopo settimane di porzioni controllate meticolosamente, non è la forza di volontà a perdere, è la tua biologia a vincere. Il tuo corpo sta solo cercando di tenerti in vita, dopo tutto. E la dieta e la restrizione alimentare eccessiva sono inneschi noti per la buffata. Vedi, devi sapere che gli umani sono cablati per non morire di carestia. Siamo letteralmente progettati per sopravvivere il più lungo possibile. Pazzesco, vero? Io trovo questo aspetto evoluzionistico dell'essere umano molto interessante. Penso che tanti pattern che abbiamo dentro di noi sono nati migliaia di anni fa e ancora sono presenti oggi. Quindi quando il cibo è cronicamente non disponibile, sono tutti, proprio tutti i nostri sensi si sintonizzano per trovare il cibo, così che eventualmente tu possa soddisfare questo deficit, questa mancanza, questa restrizione eccessiva. Quindi dopo periodi di dieta, dopo periodi dove hai tirato la cinghia, dopo periodi dove hai abbassato le tue calorie per i motivi più disparati, dopo periodi di proprio restrizione siamo fondamentalmente pronti e programmati per mangiare di più e curare il gap che è stato creato. Ecco cosa intendo quando dico che il cervello e il corpo sono più forti di quello che pensiamo. Avevo menzionato questa cosa durante il mio viaggio in bicicletta da Vienna a Savona, e dove ero lì per gettare la spugna. Mi ricordo che è successo almeno 3 volte. Fortunatamente la volta in cui si è manifestata più duramente c'era il mio amico e cliente Daniele da Reggio Emilia che mi stava accompagnando su quella dannata salita da Acqui e Sassello e con il suo supporto sono diciamo riuscito ad andare avanti, però mi ricordo di aver vissuto una cosa simile quando mi si è bucata la gomma nel mezzo delle campagne del Friuli Venezia Giulia e quando stavo attraversando il confine, poco prima di attraversare il confine da Vienna. Scusami, dall'Austria all'Italia, e mi ricordo proprio che c'era una salita, ma di quelle spaccagambe, mi vengono ancora i brividi, e ero lì ed ero vagavo, usavo spesso questo termine da nuotatore professionista, quando hai finito il carburante e ti muovi, ma vai attraverso la mozione, stai muovendo il tuo corpo, ma non stai spingendo, e era letteralmente un andare pianissimo, immaginati tipo 20 all'ora in bicicletta quando a pedalata fresca, cioè proprio al mattino, senza spingere, però pedalata allegra, tenevo i 28, 29 e lì mi trascinavo 18, 19, 20 e dopo qualche ora e qualche litro d'acqua e un buon panino col prosciutto, le energie sono tornate. Però è interessante perché fidati quando ti dico che quando stavo per mollare non pensavo fosse una questione di cibo, pensavo proprio di aver finito il gas, ok? E pensavo, ok, adesso mangio qualcosa e poi mi butto a dormire perché proprio non ce la faccio più. E poi, sorprendentemente, ritornano le energie e riesci a fare quei 60 km che ti mancavano per la destinazione. E lì dicevo, il corpo è più forte della mente, in questo caso qua. Però quando dico che il corpo e la mente sono più forti di quello che pensi, mi riferisco a questo. Spesso non sai che cosa sta che come la tua biologia interna sta impattando la tua psicologia e e le emozioni che senti. Ok? E quindi in questo caso qua devi giocare un po' d'astuzia e essere pronto al fatto che quando farai una dieta sarai predisposto all'ingrassamento e sarai predisposto ad avere un'attenzione sul cibo veramente, veramente elevata. Una volta riconosciuto che il binge eating segue quasi sempre la restrizione, quasi sempre, prova questa regola semplice, che più che una regola è un principio, perché nella nutrizione la maggior parte delle regole sono regole che ci autoponiamo. Leggiamo un articolo, leggiamo una ricerca, sentiamo un coach, sentiamo un modello dire qualcosa e proviamo questa cosa, ma non è una regola, non è una legge, è un principio. Nella maggior parte dei casi sono principi dettati da aneddoti, non da evidenze scientifiche, ma passiamo a noi. Prova questo esercizio semplice, non essere più vittima della tua fame. Dedicati a pasti strutturati che ti permettano di mangiare quando più hai fame. Questa strategia si chiama in inglese mechanical eating, in cui mangi a intervalli regolari durante il giorno, regolarizzando il momento in cui assumi, il momento in cui mangi determinati pasti, indipendentemente da come ti senti fisicamente ed emotivamente. Viene spesso suggerito quando una persona ha perso i normali segnali di fame e di sazietà ed è un approccio che uso io stesso e che funziona, a mio avviso, benissimo per tante persone. Ne parlavo con tanti ragazzi questa settimana nei loro check-in che menzionavo il fatto che io stesso mangio tre pasti, i primi tre pasti della giornata, tutti uguali. E la cena è più o meno la stessa ora, ha sicuramente quei 40-50 grammi di proteine o comunque le proteine che mi servono per arrivare ai miei obiettivi, ma ruota, la cena ruota tra diverse ricette, per esempio stasera farò la pasta al ragù, e l'altra sera, ieri sera abbiamo fatto il salmone con le patate e la sera prima abbiamo fatto le sovraccosce di pollo col couscous e il bulgur. Quindi questo funziona bene per me perché uno, quando mi sveglio, non devo pensare a cosa mangiare o cosa ho voglia di mangiare, cioè mangio e basta. Ed è sempre la stessa cosa. Ok, ruoto la frutta in base alla frutta stagionale. Ok, magari d'estate invece che farmi il porridge la mattina me lo faccio la sera prima e me lo mangio freddo in stile overnight porridge. Però questa semplificazione della tua dieta, secondo me, è alla base del successo e della costanza. Perché diciamocelo chiaramente, la dieta non dovrebbe essere un qualcosa su cui lavori troppo duramente, troppo a lungo. Va bene avere un periodo di ristrutturazione quando cambi protocollo alimentare perché cambiano i tuoi obiettivi. Vedi come quando passi da surplus a deficit, ok, guardare alle tue abitudini e dire ok, adesso sono cambiati i miei obiettivi, come devo regolare le porzioni di ogni singolo elemento dei miei pasti per allineare la mia nutrizione al mio obiettivo del momento? Quindi ok, in quel caso lì è giusto guardare la tua dieta e domandarsi come cambiarla, però la maggior parte del tempo, e anche qua pensaci, sarai come tutti noi, in alcuni periodi mangerai in mantenimento, in alcuni periodi in surplus, in alcuni periodi in deficit. E una volta che hai creato una base, dando regolarità ai tuoi pasti, numero di pasti e timing di questi pasti, composizione di questi pasti, devi cambiare poche cose, cioè. Se guardi la mia colazione durante la fase in cui sono in surplus, ovvero l'80% del tempo, ok, ci sono gli stessi elementi di quando sono in deficit, solo meno di ogni singolo elemento. È molto semplice perché veramente per me è un. E non è che sono un genio, è un gioco da ragazzi, ok? È facile, non deve essere complesso. Un'altra cosa che vedo è che tanti pensano un po' soggiogati e influenzati da quello che si vede sui social media, e la maggior parte sono cazzate, ok? Perché non sono, sono aneddoti e a volte c'è l'errore di un fitfluencer o di un personal trainer nel pensare che quello che funziona bene per lui funziona bene per tutti. Però in questo caso qua non devi mangiare quattro pasti, per te potrebbero essere sei o cinque o tre. Devi sentire tu quando hai più fame e inserire un pasto in quel momento lì. Spesso però la fame che senti è influenzata dal fatto che non stavi mangiando abbastanza, quindi il mechanical eating ti aiuta a semplificare un po' perché ti impone di mangiare lo stesso numero di pasti e più o meno le stesse calorie e più o meno la stessa ora per un periodo di tempo per vedere come questo impatta la tua fame e la tua sazietà e magari questo potrebbe curare la fame che hai nel pomeriggio, ok? Quindi con una routine di pasti regolari il bisogno di abbuffarsi calerà drasticamente. All'inizio ti sentirai chiaramente un po' a disagio, questo lo devi sapere, perché ti sentirai anche estremamente sollevato nel vedere le violente oscillazioni tra fame estrema ed abbuffate epiche diminuire. Sì, dovrai accettare il senso di discomfort dato dalla convinzione che mangiare regolarmente ti farà ingrassare e lo è anche accettare che la perdita di peso non può più essere il tuo obiettivo finale, almeno per adesso, almeno per adesso. L'amore e la cura del tuo corpo sono il tuo nuovo obiettivo. L'alimentazione meccanica o il mechanical eating mira a ristabilire proprio una routine affidabile di pasti e di snack bilanciati, nonché una connessione con i tuoi segnali di fame e di sazietà, di pienezza, come ti sta facendo sentire il cibo. In generale, l'alimentazione meccanica richiede di mangiare tre pasti e uno o tre snack distribuiti durante il giorno, come per esempio ti svegli e la prima cosa che fai entro un'ora è mangiare ancora prima del tuo caffè. Puoi mangiare e bere acqua, poi prendi il tuo caffè. 3 ore dopo la colazione mangi uno spuntino. 3 ore dopo lo spuntino fai pranzo, 3 ore dopo mangi un altro spuntino, 3 ore dopo lo spuntino mangi la cena, 3 ore dopo cena mangi uno spuntino per andare a letto e questo può essere saltato a patto che tu ti senta sufficientemente sazio. Sufficientemente sazio. Difficile, no? Come fai a dire quando sei sufficientemente sazio e quando sei sazio e quando sei molto sazio? E quando sei estremamente sazio, e quando sei sazio a disagio, e quando sei... Cioè, come vedi, le cose esistono su uno spettro, e a mio avviso, per modestissimo, il coaching qua può aiutare drasticamente, perché ti aiuta a capire di più, perché ne puoi parlare con un coach compassionevole che non ti giudica, che può capire benissimo la tua situazione, perché ne ha vissute a bizzeffe nel corso degli anni, molto molto simile alla tua. In termini di quantità, chiaramente puoi usare uno strumento come un calcolatore nutrizionale che è una base di partenza ok, oppure puoi semplicemente ascoltare l'episodio numero 4 della Radio Pavone su come calcolare il tuo fabbisogno calorico, che può aiutarti a capire quante porzioni di proteine, carboidrati e grassi e anche frutta e verdura dovresti mangiare e come dividerle durante il giorno, anche senza contare le calorie. Lo step numero 3 è di rallentare. È difficile descrivere l'impulso di abbuffarsi, anche se penso che chiunque abbia trattato di forti compulsioni possa capire. È un prurito, è una chiamata all'azione, è una piccola scimmia nel tuo cervello che ti prude, che ti gratta, che interrompe le tue abitudini e la tua determinazione. È come quel gioco in cui qualcuno ti dice di non pensare all'elefante rosa, e l'unica cosa a cui puoi pensare è a quell'elefante rosa. Senti l'impulso di mangiare e quasi diventa una gara a chi mangia più torte senza che nessuno ti stia guardando. È scomodo. È scomodo. E quell'impulso, come un orribile caso di acufene, non si zittisce fino a quando non mangi. È veramente fastidioso. Quando inizi a mangiare, pasti regolari e spuntini, questo rumore assordante si calmerà. Ma a volte lo sentirai di nuovo e potresti cercare un'altra soluzione. Quindi, perché non provare qua un altro buon principio della sana nutrizione? Rallentare. Rallentare perché le abbuffate sono spesso caratterizzate da un'alimentazione rapida, distratta e di corsa, frenetica. In una tipica abbuffata la maggior parte delle persone scopre che i loro cervelli e corpi è come se andassero offline, si disconnettono dai loro pensieri, dai loro sentimenti, dalle sensazioni del loro corpo mentre trangugiano grammi e grammi di cibo. Quindi un'alimentazione lenta introduce qualcosa di nuovo nell'episodio di abbuffate che di solito viene rifiutata, la amata consapevolezza. Mangiare lentamente impedirà proprio di assopirti mentre mangi, di non uscire dal tuo corpo, come se stessi guardando un film. Ti farà sentire più presente, più coi piedi per terra, presente nel qui e ora. Tutte le tue emozioni saranno al tavolo con te e quando smetterai di usare il cibo come anestesia emergeranno tutti i sentimenti e i pensieri che stavi evitando mentre ti stavi abbuffando oggettivamente. E presto ti renderai conto che sentire queste emozioni, questi pensieri e questi sensi a volte di sconforto, di vuoto, di noia, di ansia, di solitudine, di disperazione, sarà una soluzione migliore del futile sforzo di cercare di cancellarle col cibo. La prossima volta che senti la voglia di abbuffarti, prova veramente a mangiare lentamente e scrivere su un foglio, un'app, una nota sul cellulare o anche semplicemente di raccontartelo nel tuo dialogo interno come mi sto sentendo adesso. Qual è l'emozione che sto provando di più? Scrivi, mi sento come se avessi bisogno di abbuffarmi. Ok. L'hai scritto, l'hai detto, l'hai riconosciuto. cosa molto sana per la tua salute emotiva. Se ritieni che questa buffata sia un treno inarrestabile, disporre i tuoi binari per una corsa più fluida è possibile rallentando e menzionando i tuoi, quello che sta girando nel tuo cervello. Funziona così, semplicemente ti siedi a tavola, ti servi del cibo e io ti consiglio di vedere quel cibo che vuoi e servirtene una parte, non tutto. Ti siedi al tavolo con la gamba sotto al tavolo, non in piedi, con la gamba sotto al tavolo, fai una pausa e forse fai qualche respiro profondo, perché no? È scomodo non mangiare subito? Forse, forse, ma questo è un esercizio, ok? Un esercizio che ti farà bene e che ti aiuterà. Va tutto bene, è ok essere a disagio, stai di fatto cercando di migliorare te stesso o te stessa. Ora, prendi la forchetta o il cucchiaio, dai il primo morso e metti giù la tua forchetta. Fai un respiro, tipo come quando entri in sauna. Un respiro di questi, non un respiro per caricarti, un respiro di release. Ah. Mastica. Mastica, mastica, mastica. Presta attenzione al gusto e alla consistenza del cibo. Divertiti, è un. Cioè, il cibo è vita, il cibo è felicità, il cibo è gioia, il cibo è amore. Relax. Easy. Aspetta anche qualche momento in più. Magari dai una sorsa d'acqua, un sorso d'acqua. Ora prendi i tuoi utensili, la forchetta o il cucchiaio. E prendi un altro boccone e ripeti. Dici, Francesco, non c'ho tutto il giorno per mangiare. Ok, qua si tratta solo di rallentare, di passare da un minuto magari a 10-12 minuti. Io stesso mi rendo conto ancora di mangiare a volte rapidamente e dico, fra cosa cambia? 2 minuti in più, 2 minuti in meno. Non cambia assolutamente niente, specialmente se consideri tutti gli altri 1000 momenti in cui si perde abitualmente tempo nel corso della giornata. E that's it, questo è tutto. Questo è uno degli esercizi più semplici. Questo è semplice, dai. Lo possono fare tutti, è gratis. E ancora, and yet, troppe persone non lo fanno. Troppe persone che proprio sono afflitte da questa difficoltà. Sembra semplice, ma se sei abituato a mangiare rapidamente, anche se non ti identifichi con binging o col binge eating disorder, questa parte qua potrebbe essere scomoda da provare. Ok, anche scomodo da ascoltare, no? Anche solo il pensiero di farlo ti potrebbe rendere un po' a disagio. E questo ti porterà a prestare attenzione e sentire quali sensazioni stavi sentendo in realtà, quali sensazioni stavano emergendo dal tuo cuore, dal tuo corpo e dalla tua mente. Lo so che sembra controintuitivo perché ci sono passato anch'io ed è fastidiosamente difficile. Anche se a parola sembra è un concetto chiaramente semplice, puoi farlo. Dici no, dai, ci deve essere qualcos'altro. Però si passa anche da qua. Ok? Se è un esercizio scomodo, probabilmente è valido per curarti. Ok, sorso d'acqua per Coach Francesco. Qual è la tua acqua preferita, tra l'altro? La mia è la San Bernardo, hands down. Ok, passaggio numero 4, o step numero 4, sviluppa una tolleranza per i sentimenti fastidiosi. Eh già, sì, se soffri di BED o binge eating disorder, ti potresti rendere conto di come nel corso degli anni il cibo potrebbe essere diventato come una panacea. Mangi tanto in base alle emozioni del momento, quando ti senti annoiato, quando ti senti preoccupato, quando ti senti solo, quando ti senti eccitato, quando c'è da festeggiare. Non è raro notare che stai gestendo questa emozione distraendoti col cibo e fidati quando ti dico che succede a tanti adulti più di quelli che pensi. La ricerca mostra che le persone che hanno difficoltà a regolare le proprie emozioni hanno maggiore probabilità di abbuffarsi. Incredibile, vero? La salute emotiva è totalmente sottovalutata. Non sono uno psicologo, non sono qua a parlare prettamente di emozioni, ma penso che questo porta sicuramente a decisioni errate nel campo anche dell'allenamento. Vedo tanti ragazzi che abusano di cardio perché sono a disagio a mangiare di più, quando la cosa controproduttiva è proprio fare cardio in quel giorno di riposo, ok? E imparare a far fronte a certe emozioni, a forti emozioni, è spesso un obiettivo importante, ne nell'ambito del coaching, ma anche quando si tratta di recupero da un'alimentazione compulsiva. Personalmente, quando ho rimosso il cibo come meccanismo di gestione emotiva, mi sono sentito inondato di emozioni, è stato quasi un fiume in piena. Per gestirle? Ho usato una cosa semplice, una pratica che è quella del journaling o del tenere un diario. Ho sempre sentito una sorta di sollievo nel momento in cui ho preso i pensieri e li ho trascritti su carta, perché era come se mi prendessi consapevolezza di quello che stavo già pensando. E dico sempre che quando scrivo i miei pensieri capisco cosa penso. Come quando faccio un podcast, come quando registro un episodio, scrivo sempre l'episodio o inizio da una scaletta e poi per ogni punto della scaletta espando un pochettino di più e poi un pochettino di più. Ed ecco perché vengono fuori tanti articoli sul mio sito internet, perché a volte non faccio altro che scrivere un articolo prima di registrare il podcast e poi nel podcast escono fuori sempre. Esce fuori qualche pensiero in più, chiaramente è un podcast, è parlato, è una conversazione, è un monologo, chiaramente, in questo caso, quando non sono intorno a un ospite, però mi aiuta a capire come la penso su un topic e come è cambiata la mia opinione su quel topic, però ho sempre sentito sollievo. E mi è sembrato importante trovare, diciamo, un'attività che sembrava abbastanza distratta da non sentirmi costretto a mangiare, ma non così consumante che non potevo anche sentire i miei sentimenti mentre passavano attraverso di me. Ok? Non volevo scappare dai miei sentimenti. Attraverso questa abitudine ho imparato a comunicare di nuovo con me stesso. Invece di mangiare per tutte le occasioni, ho imparato quando scrivere su un diario, quando fare un giro in bicicletta per la mia città o intorno alle campagne, quando riordinare la mia stanza, quando piangere, e quando invitare una ragazza per una cena fuori. La mia vita è diventata più grande, più gioiosa, più sopportata, più significativa e infine soddisfacente abbastanza. Che è una parola, la soddisfazione nella vita molto grossa, si potrebbe entrare nel dettaglio di che cosa questo vuol dire, però so che tanti dei miei clienti quando arrivano alla fine della giornata sono semplicemente insoddisfatti, insoddisfatti. Quindi prova tu stesso questo esercizio. Aiutati a sviluppare la tua consapevolezza tra i tuoi trigger emotivi e i tuoi impulsi di mangiare. E inizia a sviluppare meccanismi di coping più produttivi. Il coping è semplicemente un reagire a un'emozione forte. Quindi tante persone che soffrono di binge eating disorder utilizzano il cibo come coping, ok? Ed ecco come farlo. La prossima volta che senti una forte voglia di mangiare, che non è dovuta, ok, al fatto che è pranzo, sono le 12, di solito mangi alle 12, quindi hai fame, ok, quindi questo non è il caso, quindi che non è dovuta alla fame fisica, prenditi un minuto per identificare ciò che senti. Qua non lo devi scrivere, ma scrivere aiuta sempre. Se hai difficoltà a articolare i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri, dai un'occhiata all'immagine che ho condiviso fondamentalmente con tutti gli abbonati alla newsletter. Chi è abbonato alla newsletter riceve una notifica quando pubblico un episodio con tutti i timestamp dell'episodio, quindi sai cosa dico e quando, e risorse addizionali all'episodio che non trovi nella descrizione di questo show. Quindi se proprio vuoi avere una piena esperienza nel podcast della Radio Pavone, ti consiglio vivamente di iscriverti. E in questo podcast parlo della ruota delle emozioni, quindi nella newsletter di questo show condivido con gli abbonati questa ruota, dove questa ruota identifica emozioni. Ok? E ti mostra una varietà di emozioni. E in questa ruota puoi usare questa ruota per aiutarti a guidarti Però alla fine vuoi capire quali bisogni unici stanno cercando di esprimere i tuoi sentimenti, oltre a come potresti soddisfare questa necessità. Quindi nel grafico vedrai un elenco di emozioni come tristezza, solitudine, risentimento e altri, e le esigenze corrispondenti necessarie per elaborare o rilasciare l'emozione. Queste esigenze includono il pianto, il collegamento con gli altri, la impostazione, cioè dei confini inteso come quando metti dei paletti sani, ok? Metti dei paletti sani. Ora, alcuni di questi sentimenti sono: mi sento solo, mi sento triste, scusa, mi sento solo, ho bisogno di connessione, mi sento triste, ho bisogno di piangere, mi sento annoiato, ho bisogno di divertimento, di eccitarmi, mi vergogno. Ho bisogno di compassione verso me stesso, mi sento incavolato con un'altra persona, ce l'ho con un'altra persona, allora è tempo di dimenticare, ho bisogno di dimenticare, sento rabbia, ho bisogno di mettere dei paletti e via dicendo, via dicendo. Ok, quindi questo diagramma circolare ti aiuta a chiederti che cosa sta cercando di dirmi questa sensazione. Ad esempio, se identifichi che ti senti annoiato e che la noia ti sta dicendo che ti manca divertirti con i tuoi amici, prova a chiamare o a mandare messaggi a un amico, a sentire come va, come sta, e cerca di pianificare un evento divertente nella prossima settimana, magari è possibile, magari no, e vedi come ti fa sentire, ok? Questa non è una soluzione immediata, però vedrai che questo ti aiuterà anche ad aprirti a diverse situazioni, vedi tipo. Ti rendi conto che hai bisogno di divertimento e quando il solito collega ti chiede se vuoi andare a bere una birra il giovedì sera, beh, gli dici di sì perché questa settimana sai che sei aperto a quel tipo di occasioni, ok? E nel tempo svilupperai una comprensione più profonda delle tue esigenze emotive e una più ampia cassetta degli attrezzi, di strategie di coping, che non sono solo il cibo. E questo secondo me è una cosa che aiuterà tante coppie soprattutto perché spesso le coppie fanno qualcosa in base al cibo, ok? E fidati quando ti dico che alcuni dei momenti più belli con le mie compagne non sono stati andare a cena fuori. Magari c'era del cibo, per esempio, in una cenetta romantica fatta a casa, però non ricordo, mi ricordo i momenti più belli in sala pesi, oggettivamente. Spesso le compagne del coach Francesco sono persone che amano allenarsi. La vedo difficile che stare con una persona che non ama allenarsi. Non deve essere una entusiasta di fitness. La mia ragazza Cecilia non è certamente una. Come dire, non passa le sue domeniche a studiare ricerche scientifiche su come migliorare l'ipertrofia muscolare o tenere una buona composizione corporea e non spende 1500 euro per attraversare l'oceano e andare a un corso di formazione focalizzato sulla trasformazione corporea, cosa che farò io proprio tra qualche settimana, tra poche settimane, però è certamente si diverte ad allenarsi, è parte delle sue passioni, dei suoi valori. È una cosa per cui è predisposta, cioè mentalmente vuole allenarsi. Non devo trascinarla in palestra per i capelli. Non lo farei mai, tra parentesi. Magari la invoglierei ad allenarsi, le proporrei il mio aiuto se vuole. Esatto, sarebbe molto difficile per me stare con una persona che, per esempio, ripudia l'attività fisica proprio in generale. Ok, andando avanti abbiamo il passaggio 5 e 6. Il passaggio o la strategia 5 è imparare e praticare l'autocompassione. Bullizzarti a cambiare non ha funzionato, almeno non l'ha fatto fino ad oggi. E che cosa invece lo farà? L'amore. Ma è vero, la fonte su cui farai affidamento per alimentare i tuoi progressi sarà un profondo desiderio di essere gentile, incoraggiante e onesto con te stesso. Questa è anche chiamata autocompassione o self-compassion, laddove l'istinto è feroce, laddove l'istinto è feroce autocritica e disgusto, mira gradualmente a sostituirlo con comprensione e gentilezza. Puoi passare dal dire cose come: perché sei così sfigato? Non hai mai intenzione di prendere controllo di te stesso? a cose come: amico, mi dispiace che questa situazione faccia così tanto schifo, ma sarò qui al tuo fianco mentre scopriamo cosa sta succedendo. Compassione e curiosità sono bussole per chi vuole migliorare il rapporto col cibo. Quando guarderai il tuo corpo, cerca di non vedere subito cosa non va e prova a concentrarti su un fatto. Hai un corpo. Ti ha portato in giro. Ha tenuto protetti i tuoi organi interni, ti ha permesso di fare calcoli, vivere esperienze, praticare sport, giocare, viaggiare, digerire i cibi che mangi. Magari anche riprodurti. Invece di un sacco da box, il tuo corpo diventerà qualcosa di più simile a un animale domestico, una sorta di cane fedele che vuoi davvero nutrire, portare in giro e non inesorabilmente stressato. Forse vuoi anche fargli due coccole ogni tanto. La ricerca sicuramente mostra che l'autocompassione, ed è questa una parte molto saliente, svolge effettivamente un ruolo critico nel risolvere disturbi alimentari, nonché recuperare da questi disordini. Livelli più bassi di autocompassione e livelli più alti della sua controparte, l'autocritica, sono associati a cose come vergogna, sensi di colpa, emozioni negative come l'ansia, una maggiore probabilità di sviluppare un disturbo alimentare, una risposta più scarsa al trattamento del disturbo alimentare e una bassa motivazione per apportare cambiamenti positivi nella propria vita. Allo stesso tempo, livelli più alti di autocompassione sono associati a un maggior apprezzamento e stima del proprio corpo. Cioè, non mi piace il mio corpo. Beh, perché non provare l'autocompassione? No, 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 voglio un corpo migliore. Ok, hai quello? Lo puoi sicuramente levellare, lo puoi migliorare. Sono qua apposta per insegnarti come fare. Ma se ad oggi potessi tu migliorare quella prospettiva che hai verso il tuo corpo, attraverso proprio la compassione, perché non fare anche quello mentre lavori ad avere un corpo migliore? No, 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 è che quando avrò un corpo migliore, allora ci penserò a queste cose un po' olistiche. Quando abbiamo un'evidenza scientifica, secondo me, non rifiutarsi di vederla è un po' avere il prosciutto davanti agli occhi, no? È un po' sciocco, è un po'. Incauto, incauto forse è la parola giusta. E sono associati anche a un'alimentazione intuitiva e un'alimentazione meno restrittiva. Chiaramente qua c'è un rapporto di correlazione, non di causa-effetto. Migliori abitudini alimentari e scelte alimentari più sani. Una tolleranza più elevata per lo stress. Vuoi reagire meglio alle sfide della vita? Pratica l'autocompassione. E a tassi più bassi di depressione e ansia. Sono ansioso, non riesco a dormire. Qualcosa per te qua. Come praticare l'autocompassione? Googola. Se non riesci a guardarti, diciamo, allo specchio e ti vergogni, puoi praticare l'autocompassione e la puoi allenare. È come un muscolo e più pratichi risposte compassionevoli alla tua stessa sofferenza, più automatico diventerà questo tipo di riflesso, ok? Ultimo ma non ultimo, cerca un supporto continuo o contiguo, come mi piace dire spesso. Vedi, il più grande predittore della tua salute mentale è se hai un buon supporto sociale. Non tutti hanno bisogno di supporto al di là del confidente informale che potresti ottenere da un amico di fiducia o da un familiare. Tuttavia, sai che hai bisogno di aiuto quando vedi che parlare con un amico, cioè sai che hai bisogno di più aiuto quando vedi che parlando con un amico non, le cose non migliorano. E qui un terapista o comunque un gruppo di persone guidato dal terapista può essere d'aiuto. Puoi provare a cercare su Google specialista del disturbo alimentare vicino a me o terapia di gruppo di disturbi alimentari vicino a me. E ad oggi personalmente sono sopravvissuto alle diciamo restrizioni caloriche più estreme, tipiche degli ultimi giorni della prep, e so che più mi addentrerò in un deficit calorico, più il focus sul cibo e sul mio corpo aumenteranno. So anche che dopo la gara sarò tentato di mangiare più del dovuto, ma lo vedo come una sfida positiva e non sono in balia di questi meccanismi. So che sono naturali, so che è normale voler mangiare di più dopo che hai mangiato di meno per 6, 7, 8, 9 mesi. Perché di questo si tratta. Ci Ci sono in mezzo, ci sono in mezzo, ma non ne sono in balia. Ho imparato a navigare perché ho dedicato tempo ad apprendere come leggere il vento, come fare nodi saldi e come prendermi cura della carena della barca. Sono diventato un marinaio migliore. Il mare, però, non è meno in tempesta. Non mi sento più costretto ad agire su questi pensieri, sia a limitare il cibo per portare il mio corpo a una forma specifica o a continuare a mangiare quando non ne ho più voglia. Entrambe le cose, secondo me, non sono salutari. Cioè, tipo, quando dico limitare il cibo per portare il mio corpo a una forma specifica, intendo limitare eccessivamente il cibo, tipo mangiare 300 calorie al giorno, non, è anche quella una forma di autolesione, secondo me, specialmente se lavori con una persona esperta che ti consiglia di mangiare 1.600 e tu vuoi progredire più velocemente, allora mangi per 7 giorni 1.000 calorie pensando di voler andare a limare quegli ultimi dannati chili di troppo. Questo è un tipico linguaggio di chi sta vivendo un inizio di disordine alimentare o comunque si sta preparando, no, a svilupparne uno. No, adesso il tipico flusso di pensieri che ho è totalmente diverso, molto più compassionevole, tipo, oggi è una giornata dura, vecchio mio, oggi è fame, oggi è bratta. Ok, però è un gioco. È un gioco. No, il bodybuilding non è un gioco, è uno sport. E lo sport cos'è? È un intrattenimento. Sono grato di essere quel gladiatore che si butta in mezzo all'arena. Sono grato e voglio dare di più, voglio farlo bene, voglio farlo bene per il pubblico, per me, per il team Pavone, per i miei clienti, per dar l'esempio. Non voglio lamentarmi, non voglio flagellarmi, non voglio violentarmi, malamente, non voglio prendermi a schiaffi. Voglio migliorare, voglio fare bene, voglio fare meglio, voglio essere meglio. E allo stesso tempo mi sento libero di mangiare quello che voglio. Non mi sento in colpa per le prelibatezze che mangio e sicuramente non mi vergogno di mangiarle in pubblico. Mangio abitualmente ketchup e maionese, cereali per bambini e cioccolata. A volte mangio di più, a volte mangio di meno. E si scopre che questo fa parte della normale alimentazione degli esseri umani. Finché rimango in contatto col mio genuino desiderio di prendermi cura di me stesso, so di potermi fidare del mio appetito e di me stesso. E vedi, abbiamo parlato, in questo show abbiamo parlato di disordini alimentari, del binge eating disorder in particolare, abbiamo parlato di abbuffate come un'abitudine occasionale o come una preoccupazione. Però ricordati che questo tipo di disordini richiede un aiuto professionale, ok? Non c'è la medaglia al valore per farlo da solo. Chiedere aiuto, così come chiedi aiuto per il tuo fitness, per il tuo allenamento, per la tua nutrizione, chiedi aiuto se pensi di essere tu. E io non sono la persona giusta per te a questo riguardo. Però, nella fase meno acuta del tuo recupero, nella fase dove le cose sono già più normali, posso assolutamente essere la persona per te. Perché un coach esperto in nutrizione e trasformazione corporea può essere veramente un punto saliente nel successo della tua trasformazione. Quindi ti ricordo che solo per te ho un piccolo regalo. Solo per te che sei un ascoltatore frequente di questo show e un abbonato alla newsletter, e se non lo sei, puoi accedere alla newsletter gratuitamente cliccando nel link di questo show, ti iscrivi, ok? E poi spedisci la tua candidatura al Team Pavone. Io lo leggerò, vedrò che sei iscritto alla mia newsletter e riserverò non solo un piccolo sconto, ma anche stenderò solo per voi l'apertura delle candidature al Team Pavone fino a venerdì di questa settimana. Quindi se sei tu, non aspettare, compila il modulo nella descrizione di questo show e direi che leggerò le tue risposte al questionario e mi metterò in contatto con te per invitarti al telefono se penso di poterti aiutare. Io ti ringrazio e noi ci sentiamo settimana prossima. Da Coach Francesco è tutto. Ciao ciao!